Allora, avevamo cominciato a parlare del libro di Franco La Cecla l'altro giorno, con una vostra collega che poi è scappata, che aveva gli disturbi, e volevo riprenderlo un attimo in mano. Allora, come vi ho spiegato, l'utilizzo degli strumenti di lavoro che avete, che sarebbero il manuale e i due testi, ha una sua logica, nel senso che il manuale vi fornisce tutta una serie di strumenti da applicare poi alla lettura dei due testi. Il libro di Morin è quello che vi dà una serie di idee su una possibilità di comprendere il legame con l'ambiente e col territorio diversa da quella canonica. Il testo di La Cecla è quello sul quale esercitarvi, nel senso che il testo di La Cecla è un testo non universitario, o meglio non concepito da un punto di vista didattico, ma è un testo che chiamerei scientifico, tra virgolette, o perlomeno, insomma, diciamo, un po' più specialistico. Come vi ho detto, la tesi è molto interessante, anche se abbastanza scioccante. Non nascondo che io stesso sono stato abbastanza scioccato quando l'ho letta, nel senso che l'idea di criticare, per esempio, quello che noi oggi vediamo come igiene ovvia lascia perplessi, evidentemente. L'idea di criticare quello che è il modo di affrontare la questione dell'abitare che ormai abbiamo, beh, che per noi è, direi, tra virgolette, naturale, come abbiamo detto più volte, è abbastanza stupefacente, però di fatto il punto è esattamente lì. Leggere cose che confermino quello che già sappiamo, come diceva Popper, se vi ricordate, lascia un po' il tempo che trova. Io devo scegliere, devo leggere qualcosa che dica altro da quello che penso e vedere se lo sopporto, lo contraddico, lo posso criticare, lo posso accettare. E da un certo punto di vista il ragionamento di La Cecla non fa una piega. Prima di tutto, chi è Franco La Cecla? Franco La Cecla è un personaggio di quelli che a me piacciono molto, nel senso che è un transdisciplinare per vocazione, nel senso che parte come architetto, poi diventa antropologo, poi diventa sociologo, poi diventa libero pensatore, che è l'etichetta con la quale descriviamo quelli che non hanno proprio specialità. E dedica la sua attenzione in larga misura a questa faccenda, ovvero sia la questione dell'abitare. La questione dell'abitare non è per niente ovvia. Per noi è ovvia, come abbiamo detto, ma è di un'ovvietà abbastanza, così, complicata da gestire. Come credo di avervi detto l'altra volta, nelle società tradizionali e in larga misura nella nostra società fino a non molti secoli fa, gli spazi erano spazi liberi, in un certo senso. Gli spazi abitativi erano spazi multifunzionali, polifunzionali, nei quali si faceva quello che serviva di fare in un certo momento, no? Come nei castelli. Se voi andate nei castelli trovate delle grandi sale che una volta erano le sale da ballo, una volta erano le sale delle feste, una volta erano i posti dove dormivano tutti quanti, spesso e volentieri erano contemporaneamente la stessa cosa, dove pascolavano gli animali. Certo, l'igiene è problematica per certi versi, però erano spazi appunto che potevano quindi essere flessibili. Quello che è divertente della nostra cultura è che continua a richiedere flessibilità da tutti, ma è una delle meno flessibili che esistano. Perché quando noi creiamo uno spazio mirato ad una specifica funzione, cos'è che stiamo implicitamente dicendo? Che quella specifica funzione continuerà ad avere importanza come nel momento in cui la stiamo concependo e che quindi quello spazio continuerà a fare quel lavoro per tutto il tempo. Ma poi sappiamo benissimo che non è vero. Sappiamo perfettamente che non funziona così. Tutta la questione dell'archeologia industriale, per esempio, no? Tutta la questione del ripensamento degli spazi urbani. Tutto quello con cui ci stiamo confrontando oggi è esattamente un problema che deriva da questo, perché quando io ho creato, che ne so, un'industria particolare, un certo tipo di industria, un cementificio, una ferriera, e poi non devo più fare ferro, che ci faccio con quella ferriera? Niente. È un po' la questione della catena di montaggio iniziale, quella che non era flessibile, quella che una volta che l'avevi fatta doveva continuare a fare le Ford T per sempre, milioni di esemplari di Ford T per poter essere in qualche misura ripagata, no? Allora noi ci troviamo con questi spazi con i quali non si sa cosa fare, che spesso e volentieri vengono lasciati lì a marcire, perché non conviene, tanto per cambiare, ovviamente c'è un giudizio economico di fondo, non conviene rivederli, riconcepirli, ammodernarli, modificarli, eccetera, eccetera, eccetera. E questo sappiamo benissimo che è un problema che si applica anche alle nostre case. Le nostre case hanno dei vani predefiniti, come se, e questo è quello che dice la Cegla, ci fosse bisogno di qualcuno che ci spiega come abitare. Laddove la questione dell'abitare è una questione che è connaturata, da questo punto di vista probabilmente è istintuale, è qualcosa che potremmo effettivamente definire uno di quei sensi dei quali abbiamo perso notizia nell'uomo. Sapete dove vanno gli architetti, le famose archistar, Calatrava, Gheri e tutti gli altri, spesso e volentieri a prendere le loro idee? Vanno nelle favelas, che sono state riconosciute da quasi tutti gli architetti dotati di un minimo di raziocinio ultimamente come l'ultimo posto dove ci sono delle soluzioni originali al problema dell'abitare. E le soluzioni originali che vengono applicate nelle favelas non le fanno gli architetti, le fanno quelli che stanno nelle favelas, piando i materiali nelle discariche, accozzando quello che trovano, mettendo insieme secondo la loro ispirazione e non quella dell'architetto e decidendo più o meno naturalmente, sempre tra le virgolette perché sappiamo che è sempre una trappola parlare di naturalità da questo punto di vista, ma comunque lasciando libero il loro senso dell'abitare. E quindi vediamo, e in questo chiaramente c'è un forte legame con quanto abbiamo detto con Morin e con quanto vi ho detto a lezione, che abitare non è un'attività puntuale dell'individuo, non è l'ennesima specifica dell'individualismo il quale ci dice che l'individuo abita come se fosse una cosa che fa solo lui. Abitare è una relazione, e questo è il punto, una relazione complessa che evidentemente, sulla scorta di quello che sappiamo, coinvolge anche gli altri che abitano con noi, evidentemente, ma soprattutto coinvolge l'ambiente e lo spazio nel quale abiti. Uno dei grandi problemi dell'eccezionalismo umano, che abbiamo visto ripetutamente, è che ci separa radicalmente dal resto dell'ambiente, ci separa radicalmente dal resto del vivente. Noi trattiamo il vivente come se fosse qualcosa a noi sottomesso, qualcosa di strumentale. Vi ricordo soltanto gli allevamenti intensivi, la pesca, la strage delle balene, la strage dei rinoceronti, insomma, voglio dire. E in questa cosa perdiamo di vista un piccolo dettaglio, no? Che ogni tanto qualcuno viene in mente, ma sempre in modo astratto, perché siamo fortissimi con i modi astratti. E che facciamo? Riconosciamo che noi siamo probabilmente l'unica specie animale dotata di intelligenza, anche se forse ci sono gli UFO, ma non abbiamo nessuna notizia. E credo che se gli UFO sono appena più intelligenti di noi, qui ce verranno, perché non vedo che ci dovrebbero venire a fare. Ma comunque, però al momento siamo l'unica specie intelligente di cui abbiamo notizia, in un universo per il resto privo di vita, se non in forme batteriche estremamente semplici. Ma questo tipo di eccezionalismo compete a qualunque cosa viva sulla Terra, perché non è che gli altri pianeti sono gremiti di animali e non ci sono gli uomini. Anche gli animali vivono. E sono unici, ma questo non ci impedisce di sterminarli senza nessun ritegno, perché noi abbiamo perso radicalmente di vita questa nostra affinità col regno animale e vegetale. Loro vivono come noi. Questa è la cosa che ci dovrebbe dar da pensare. Potremmo forse concepire, come dire, una forma di opposizione con le rocce, potrei anche capirlo, anche se tutto sommato probabilmente meno dannoso, ma perché dovrei ritenere che tutto il resto del vivente che ci risulta essere l'unico vivente dell'universo stia lì per essere sterminato o divorato da me? Questo è un problema abbastanza serio col quale normalmente non abbiamo nessun tipo di vicinanza. E invece questa relazione con l'ambiente interessa l'ambiente stesso, interessa gli animali che ci stanno dentro, interessa le piante. E ci interessa talmente tanto che sotto vesti simboliche o sotto travestimenti, forse ancora meglio, torna, no? Chi di noi, oddio, forse insomma, comunque parecchi di noi, mettiamola così, hanno degli animali a casa. Parecchi di noi sono entusiasti degli animali a casa perché, guarda caso, ogni tanto ritengono che siano molto meglio degli altri esseri umani che frequentano. Però quando noi dobbiamo insultare qualcuno gli diamo da bestia. Io credo che faremmo molto meglio a dire se proprio un uomo, perché in effetti gli starebbe come un guanto, no? Gli animali raramente si comportano in modo che contravvenga alle nostre aspettative, anzi direi che gli animali di solito smentiscono in di più le nostre aspettative, fanno delle cose che non ti aspetteresti mai. E quindi anche lì siamo così sicuri che gli animali siano solo istinto e non ragionino, che siano soltanto meccanici come ci ha insegnato quel rompicoglioni di Cartesio, perché tanto per cambiare a chi dobbiamo l'idea che gli animali siano delle specie di robot se non a Cartesio. Noi abbiamo l'area Scogitans, loro no, quindi si comportano come quei robottini giapponesi che si dilettano tanto a costruire i nostri lontani cugini nipponici. Però comunque, ripeto, siamo sicuri di saperla sta cosa, no? Siamo sicuri che gli animali siano soltanto istinto. Chi ha un animale a casa sa perfettamente che regge poco sta frase, non ha senso. L'animale fa delle cose che ti dimostrano che ci ha pensato sopra e ha escogitato qualcosa, poi come abbia fatto non lo so. Non parla, purtroppo, pure per fortuna, quello che si potrebbe discutere, ma comunque ad ogni modo di fatto quello che io vedo è che ci sono dei comportamenti decisamente intenzionali. Ci sono delle idiosincrasie, ci sono dei piaceri che non ti aspetteresti, tutta una serie di cose che mi dovrebbero spingere a riflettere su questa cosa, no? E se non ho un animale, spesso e volentieri ho perlomeno una pianta. Una casa senza una pianta e senza un animale è un po' dura da mandar giù. No, salvo una casa da sirio americano dove non c'è mai niente che viva in generale, ma comunque lì c'è in atto uno sterminio programmatico di tutto il vivente sempre, per cui non è un problema. Però il punto centrale è questo: noi viviamo immersi in un tessuto relazionale, l'abbiamo detto, la Wechselwirkung des Himmel è questo, ma noi nel tessuto relazionale tendiamo a non inserire l'ambiente. Secondo noi il tessuto relazionale è gli altri, le funzioni, i ruoli, la gente, quando siamo bravi, le relazioni primarie, ma lì si ferma. E quello che ci dice la regola invece è che non è così. Vivere, abitare uno spazio, trasformarlo in un luogo, è stabilire un legame con quello spazio, con quel luogo. Credo che tutti voi conosciate almeno qualcuno che abita nello stesso posto da tanto. Quel qualcuno sapete benissimo che riesce a capire il tempo guardando il colore della luce, odorando il vento, tutta una serie di cose che a noi sfuggono clamorosamente perché non ne abbiamo la più pallida idea, ma sono quelle che segnalano questa differenza nell'abitare. Quello abita, noi passiamo e non capiamo un accidente. Potrebbe benissimo essere che alle 4 piova o no, non ne ho idea, non so come fare a capirlo. Mentre quello che sta lì sì, perché evidentemente lui percepisce qualcosa che a noi sfugge. Tanto per farvi un esempio, io faccio Tai Chi da 8 anni e ci ho messo un'eternità a imparare a stare in piedi, cosa che tu dici, vabbè, tutti sanno stare in piedi. No, non è vero per niente. Tutti sanno stare in piedi o perlomeno tutti pensano di saper stare in piedi, ma stare in piedi implica tante cose che tu non sai. Implica prendere coscienza di tante parti del tuo corpo che stanno lì ma che tu non conosci. Solo riuscire a prendere coscienza della tua spina dorsale è un lavoro infinito, tanto per dimostrare quanto noi siamo di passaggio. Non siamo di passaggio soltanto fuori, siamo di passaggio pure dentro. Non siamo in grado di gestire la gran parte dei nostri muscoli, non sappiamo manco che ci sono, salvo quando ci fanno male. Allora lì cominciano doloretti, voi siete piccoli, ma poi vi garantisco che accadrà. Comincia a sentire quelle cose, quelle fitte, che dice, ma io non sapevo manco che c'era sto muscolo, però mi fa male. Ecco, un modo per dirti, oh, ci siamo, saremmo qui pure noi, se ti degnassi di darci un'occhiata. E questo tipo di insensibilità, di incapacità d'ascolto, che riserviamo al nostro corpo, che vuol dire è una parte abbastanza importante di noi, la riserviamo allo stesso modo, amplificata evidentemente, anche all'ambiente. L'ambiente è spazio non qualitativo. Allora quello che invece dice la cegla è no, non è vero, l'ambiente è qualità. Nelle culture tradizionali, come credo di avervi detto, ci sono tutta una serie di specifici, di specialisti oserei dire, che sono in grado di dirti dove costruire, come costruire, perché costruire, dove non costruire, perché non puoi costruire dappertutto. Ci sono dei punti che non sono punti fattibili. Ma l'idea che non possa costruire da qualche parte rientra appunto in una concezione dello spazio come diversificato, variegato, uno spazio nel quale ci sono dei punti sì e dei punti no. Ma questo non rientra invece in Cartesio. Vi ho detto che in Cartesio lo spazio qui, lo spazio lì, lo spazio altrove è sempre spazio. se devo costruire una casa di 100 metri quadri, basta che ho 100 metri quadri, poi dove sono, sono di 100 metri quadri, se voglio li faccio diventare costruibili a tutti i costi con le palafitte, sbancando, cambiando, portando, facendo, eccetera, eccetera, e via discorrendo. Questo è il punto di vista corrente. Il punto di vista corrente è quello che poi porta ai crolli, a parte ovviamente le incapacità nel costruire, che sarebbero anche loro piuttosto interessanti, ma lasciamo per un momento da parte, e via discorrendo. Quindi, cosa cominciamo a capire da questo discorso? Che siamo davanti a un'altra espropriazione. Che di fatto il processo della modernizzazione o della modernità, se lo guardate con certi occhi, che poi possono anche essere criticati, per carità, perché è vero, preferisco avere una tazza nel bagno dove posso fare le mie cose senza dovermele portare in giro, assolutamente, siamo d'accordo. Però parliamone, pensiamoci un attimo sopra, no? E cosa ci dice questo, appunto? Che il processo di creazione della città è un processo di progressiva espropriazione dell'individuo. È un processo di sedentarizzazione forzata. È quello che Foucault avrebbe chiamato in qualche misura una disciplinatura. Perché nel momento in cui io vengo espropriato di tutte queste caratteristiche e di queste facoltà, divento dipendente da qualcun altro, che è lo stesso che abbiamo detto, se vi ricordate, col sapere esperto. Il sapere esperto si costruisce sulla dipendenza, sul fatto che quello che è titolare del sapere esperto ti fa pesare il fatto che lui sì che sa fare una cosa, tu no, e quindi tu devi pagare lui, quindi tu devi mettere lui su uno scalino più alto della stratificazione sociale, tu devi accontentarti del posto dove sei, vergognarti possibilmente pure perché è meglio, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il punto. E questo è il motivo per cui, come vi dicevo l'altro giorno, quando arrivano i messi della città di Parigi a mettere i nomi alle strade, la gente li uccide. E ripeto, uccidere non è proprio un passaggio, no, vabbè che era il 1700, ma è che si ammazzavano ogni momento anche nel 1700. Indica evidentemente una percezione forte di quello che stava succedendo, capito? Loro avevano capito perfettamente che c'era in atto una strategia per inchiodarli, perché gli indirizzi sono delle forme di inchiodamento, gli indirizzi sono coordinate, stiamo sempre lì. Se io stabilisco il nome della tua strada, io sto facendo un gesto di potere nei tuoi confronti, ti sto prevaricando, perché sto sottraendo a te quel rapporto privilegiato, perché quella strada si chiamava in un certo modo, no? Mi viene in mente come la femmina morta che c'è in quasi tutte le tabelle dell'IGM. Se voi prendete una tabella IGM c'è sempre in qualcosa della femmina morta, perché evidentemente uccidiamo donne a rotta di collo. Però comunque quel toponimo ha un senso, ti sanno dire chi è la femmina, chi l'ha uccisa, se c'è una leggenda dietro, quando è successo, com'è successo, tutte le varianti del caso. L'hanno chiamata così perché c'è un legame col posto. Quando arrivi tu e mai chiami via Rolando Proietti, che non si sa chi sia, perché se andate a Roma trovate dei nomi mai sentiti, no, dice questo chi è, per meritarsi una strada che ha fatto, che ha reso un buio totale. C'è un divorzio assoluto tra il territorio e il nome. È evidentemente un'imposizione esterna, no? E questa imposizione esterna noi va pure bene, ci facciamo le manifestazioni per attribuire questo a quello, quello a quell'altro, cercando di acchiappare qualcosa, però non ci sembra strano. Mentre a quelli a cui è stata attribuita la prima volta, e vi ripeto, siamo di nuovo nello stesso periodo storico solido, a quelli non sembrava normale per niente. Tant'è vero che ci vuole l'esercito per andare a mettere i nomi alle strade. Tant'è vero che hanno abbattuto mezza Parigi, perché Parigi era concepita in un altro modo, che non era funzionale. Ci hanno detto che non era funzionale all'igiene, per carità, probabilmente non era funzionale all'igiene, ma sicuramente non era funzionale al controllo. Quindi uno potrebbe chiedersi, ma se noi avessimo cercato dei modi igienici di mantenere quel territorio, sarebbe stato così terribile? Non c'era verso? Ma come vi ripeto, noi cerchiamo quello che vogliamo trovare, quindi in quel momento noi non stavamo cercando un sistema per rendere igienica la città, stavamo cercando di trasformare la città in qualcosa di controllabile, che è tutta un'altra cosa. Poi guarda un po', è tornato pure comodo, perché così hai fatto tutte le strade dritte, hai fatto tutti i tubi, hai fatto tutte le fogne, hai fatto tutto quello che serviva, per carità. Però non è stato solo quello, è stato anche il fatto che sapevi dove andare a trovare la gente improvvisamente, che la gente non poteva più fare il 90% di quello che faceva prima, che era abitare. Perché il tuo spazio è uno spazio nel quale vivi. Ha senso che tu per vivere debba andare da un'altra parte? E tenete presente che questa distinzione tra spazio di lavoro e spazio di vita è qualcosa che succede pure questa a fine Settecento, perché prima non succedeva. Perché prima tu vivevi dove lavoravi, tutti quelli che lavoravano con te vivevano con te, c'era tutta una serie di tessuti e di rapporti completamente diversi da quelli che abbiamo noi oggi. Ma nelle aziende non puoi mica dormire, anche perché le aziende funzionano 24 ore su 24, tu dormi, quando dormi? Ci sono i turni, non puoi mica tenere tutti i turnisti lì per terra a dormire, sarebbe scomodo a parte tutto. Quindi quando compare l'industria compare anche la separazione tra spazio di vita e spazio di lavoro, che per noi è ovvia, e che sei scemo che lavori a casa. Io lavoro a casa fisso, ma a parte questo lasciamo perdere, non mi sembra una cosa così terribile. Però comunque è una cosa che non ci viene naturale, perché noi siamo socializzati in un certo modo. E quando cominciamo a guardare tutti i modi in cui siamo socializzati, ci rendiamo conto che tutti questi modi sono tutti convergenti verso un fine, quello di renderci dipendenti. Attraverso l'indirizzo, attraverso la rete elettrica, attraverso la rete telefonica, attraverso quello che vi pare. E non venitemi a dire che adesso c'è il wireless e quindi sei libero, perché tanto sei molto più tracciabile di prima. Basta avere due o tre strumenti informatici qualunque e sanno da quale sedia dell'internet caffè hai mandato la mail. Era molto meglio prima, che almeno uscivi di casa e diventavi improvvisamente introvabile, no? Oggi no, oggi c'è il cellulare in tasca, e col cellulare, a meno che tu ogni volta non tiri fuori la sim, via la batteria, butti tutto dentro un fiume, allora a quel punto non darò più, ma è un po' scomodo e poi inquina. Ma altrimenti tu sei tracciabile. Noi oggi siamo tracciabili in un modo assolutamente insopportabile, se non ci fa caso. No, veniamo registrati da 30 rotte telecamere al giorno, tutte le nostre transazioni elettroniche vengono registrate, tutte le mail e tutti i collegamenti su internet vengono registrati e analizzati dai motori di ricerca, che poi gli fanno le proposte, guarda caso, proprio pertinenti a quello che cercavamo, eccetera, eccetera, e tutto questo ci pare normale. Pensiamoci, è proprio normale? Perché non lo è. Credo di avervelo detto, la costruzione della normalità è una trappola enorme. Perché quello che a noi pare normale, 10 anni fa ci sarebbe sembrato insopportabile oggi. 20 anni fa ne avrebbero manco preso in considerazione. Non l'avremmo, manco preso in considerazione. Quindi, uno dei messaggi fondamentali che derivano da questa lettura, secondo me, è: revochiamo il senso comune, ragioniamoci sulle cose, anche quelle ovvie, anzi, più che altro quelle ovvie. Ripeto, il problema sta proprio là. Sono le cose ovvie che sono dei trappoloni se non ci stai attento, o che perlomeno potrebbero essere intese diversamente, no? Chiaramente. Quindi il senso dell'abitare, come vi dicevo, è un senso che la Cegla definisce lobotomizzato, probabilmente ha ragione, ma che non è detto che sia perso, no? Perché se effettivamente nelle favelas e nei luoghi dove ci sono quelli che si fanno le case da soli, e sono tanti, se andate a vedere, a farvi qualche ricerca su internet, è pieno di gente che si costruisce case di legno, che si fa delle case che non c'entrano niente con le logiche correnti, che non adotta le linee e gli angoli retti. Pensate soltanto a Gaudì, no? Conoscete tutti Gaudì. Ecco, Gaudì è uno che faceva le case senza fare cose dritte. Buffo. Tra l'altro vi faccio presente che le cose dritte ci stanno soltanto in quello che costruiamo noi, perché il resto della natura non è dritto per niente. Noi, quando costruiamo una casa, cominciamo a fare dei bei quadrati e dei bei rettangoli e ci sentiamo tranquilli e contenti. Misterico, no? Ci sono gli hobbit che abitano nelle caverne, come saprete. Lasciamo perdere. Ad ogni modo, ci sono tutta una serie di nostri altri esseri umani che vivono su piattaforme, che vivono in cavità di alberi, che vivono in grotte, hobbit o non hobbit, quello che vi pare. Comunque, di fatto, dove sta scritto che debba essere tutto geometrico? Anche quello è un punto di vista sul quale discorrere, no? Abbiamo visto che la geometria, come la intendiamo noi, è un caso unico. Se voi andate a cercare un angolo retto in natura, a voglia camminare, non lo troverete mai, non c'è. C'è niente che ricordi un angolo retto, cioè, tutte cose approssimate, tutte cose strane, tutte cose originali, diverse. E c'è un sacco di gente, oggi come oggi, che sta tentando di rifarlo, quindi si fa delle case di questo genere, con delle linee curve, con delle che si adattano all'ambiente, invece di sfondare l'ambiente, eccetera. Sono stato quest'estate in una valle minore del Piemonte, che si chiama Val Chiusella, che è bellissima tra l'altro, dove ci sono tutta una serie di alpeggi, e siccome la valle è cosparsa di macigni e di massi, non è che potevano spostarli, per cui ci hanno costruito le case intorno. Per cui ti trovi queste case che finiscono dentro a un masso, continuano intorno, ci salgono sopra, ed è di una bellezza incredibile. Quasi non le distingui. E questi se li sono costruiti i valligiani, che vi garantisco non avevano nessuna concezione di architettura. Tutti gli alpeggi se li sono fatti quelli che portavano sulle pecore, portandosi sulle ceste di sassi. e hanno fatto delle case belle. Tu le guardi e dici, caspita che bello qui. Non ti sembra di stare in un posto che non c'entra niente, perché quelli, senza saperlo, perché è chiaro che qui parliamo spesso e volentieri anche di cose inconsapevoli, naturalmente se le sono fatte così, ragionevoli, armoniche, senza sembrare che vengano catapultate dall'altro, come dicevamo la volta scorsa, no? Queste famose astronavi degli architetti. Le astronavi starebbero bene nello spazio, non vedo perché me le debba beccare pure a casa. Ad ogni modo, quindi, il punto è questo. Questa lobotomia del senso dell'abitare però con noi funziona, cioè noi siamo quasi tutti, come vi dicevo, passanti nelle nostre città, nelle nostre vite, nei nostri corpi. Noi non siamo mai bene o male ancorati da qualche parte. E questo, se lo considerate dal punto di vista del nostro corso, è un'altra delle radici ancora non viste ma fondamentali dell'insicurezza. Perché essere insicuri implica non avere un aggancio, non avere un ricovero, non avere un ancoraggio. E se noi rinunciamo allo spazio e alla materia, l'ancoraggio non ce l'avremo mai. Quello è il problema, capite? Al di là del fatto che, come vi dicevo l'altra volta, c'è questa grossa questione della capacità di capire attraverso lo spazio. Ci sono una serie di autori che vengono citati dalla Cegla molto interessanti, che dicono questo, che il nostro intelletto è a suo agio nello spazio. Tant'è vero che quando deve capire delle cose astratte, che vi ricordo sono quelle che noi concepiamo e proviamo con la nostra neocorteccia, non con le altre parti del cervello, le spazializza. Come vi dicevo l'altra volta, la stratificazione sociale, lo spazio sociale, cos'è? È un modo di capire dei rapporti simbolici ed astratti dando loro una forma concreta. Chi vuol negare che arrampicatore sociale è molto più chiaro di colui che mette in atto un falso processo di mobilità per migliorare il suo status? Non so se lo sentite, fa ridere, no? Arrampicatore sociale è già capito tutto. Ed è questo il modo. E poi comunque la mobilità verticale è ad ogni modo pure lei una concezione spaziale. Quindi non ne veniamo fuori, noi capiamo la gran parte dei rapporti astratti attraverso delle analogie, attraverso il riferimento allo spazio, perché noi lo spazio lo capiamo benissimo, perché noi lo spazio lo siamo. Questo è il punto. Non è che lo spazio è qualcos'altro da noi, noi siamo spazio perché noi occupiamo spazio. E questo ci permette, volendo, e questo ve lo metto così, a parte, di capire molto delle grandi problematiche del tempo da un altro punto di vista, per esempio, no, quelli che hanno delle grandi case, delle grandi macchine, quelli che ingrassano tanto. Non c'è anche un qualche tono di spazialità, non c'è una forma di affermazione spaziale in questo, secondo voi? Non c'è un modo di rivoltare la questione e dire io esisto attraverso lo spazio che occupo? O non voglio più esistere quando mi sottraggo spazio e dimagrisco? Perché noi psicologizziamo tutto, ovviamente, ma noi siamo quel corpo che scompare o quel corpo che diventa enorme, no? Quindi attraverso questa forma di affermazione io magari riesco a compensare qualche altra cosa che non è andata bene, riesco a compensare una identità deficitaria. Può essere bene. Quindi il nostro legame con questo spazio è un legame vivo, costante. Noi siamo spazio, non è che siamo nello spazio, troppo comodo. Come dice, non mi ricordo quale grande filosofo citato da un altro filosofo un po' meno grande che sto studiando, che si chiama Eugen Fink, la logica del contenente per il rapporto con l'ambiente non è accettabile. Noi non possiamo pensare allo spazio come qualcosa che contiene, perché poi automaticamente inneschiamo una catena di chi contiene il contenente. Non so se questo è chiaro. Quante scatole faremo? Ma l'infinità, perché ce ne sarà sempre una più grande, poi una più grande, poi una più grande. Noi dobbiamo toglierla questa logica. Lo spazio non è il contenente. Noi siamo articolazione dello spazio. Fine. Il nostro rapporto con lo spazio e con l'ambiente va ripensato radicalmente. Perché il rapporto geometrico e quantitativo che ci hanno trasmesso da 300 anni a questa parte non funziona. O perlomeno non funziona per certi problemi, quali ad esempio il problema dell'ambiente, che se avete sentito le nuove stime di Fukushima può essere un problema abbastanza impellente, diciamo, per certi versi. Però non c'è soltanto questo. Il fatto che noi si ragioni nello spazio e con lo spazio pone una domanda: ma se noi prescindiamo dallo spazio, continuiamo a ragionare? C'è un rapporto, e guardate quanto Cartesio da questo punto di vista è dannoso, tra le nostre facoltà cognitive e la nostra capacità di abitare uno spazio. Perché se per caso c'è, siamo fottuti. Perché se non è vero che la res extensa è separata dalla res cogitans, e io più mi percepisco nello spazio e più riesco a inventare e a capire le cose, meno mi percepisco nello spazio e meno capisco. Questo è il problema, capite? Allora dice la Cecla, pensiamo a una dialettica che ci sembra ovvia, tanto per cambiare, che è la dialettica fra noto e ignoto, dove noto e ignoto sono in qualche misura complementari, perché è soltanto attraverso ciò che io so, ovvero sia ciò che so essere noto, che posso definire ciò che non so. Ma se io non so niente, che faccio? Cioè, se non c'è nulla di noto, come faccio a definire ciò che è ignoto? Cioè, ho degli strumenti cognitivi che mi permettano di essere curioso, che mi permettano di cercare di apprendere, che mi permettano di migliorare ciò che so, oppure vago in un grigiore? La famosa notte dove tutte le vacche sono grigie, di cui parlava Hegel. Perché se è vero che io ho bisogno di qualcosa di noto per poter definire qualcosa di ignoto, e vi ricordo che questa è la famosa dinamica della quale vi parlavo l'altra volta quando parlavo delle res geste, delle chanson de geste dei francesi, no? Quando l'eroe va nella foresta, cosa fa in pratica? Abbandona il noto che è la città e va nell'ignoto, scientemente. Capite? Va nell'ignoto perché sa che quell'ignoto lo può conoscere. È un'opportunità, perché lui ha il noto alle spalle. Ma se io sto noto alle spalle non ce l'ho, se io non ho una casa, non ho un'abitazione, non ho una città, non parlo da un punto di vista di possesso, ma da un punto di vista di percezione, di cognizione, come faccio a sapere dov'è l'ignoto? Come faccio a uscire? Come faccio a fare un viaggio? No. Quando parliamo... scusate. Ok. Allora dico, quando faccio un viaggio, oggi come oggi, cos'è che testimonio spesso e volentieri? Un'esigenza di spostamento fisico e spaziale per un'occasione di apprendimento, spesso e volentieri, no? Si dice che viaggiare insegna tante cose, eccetera. Ma se io non abbandono niente di noto, ma mi porto regolarmente in testa tutte le mie, i miei pregiudizi e le mie idee, posso andare dappertutto che non cambierà nulla. Il semplice gesto dello spostamento spaziale non mi cambia niente, no? Dove vado? Vado in non luoghi, manca a dirlo, vado a finire nel villaggio Valtur, che è uguale ovunque, vado a mangiare a McDonald's, che è sempre la stessa storia, vado negli alberghi della collana Best Western, che sono tutti uguali in tutto il pianeta, che ci vado a fare? Tanto vale che sto a casa, risparmio, se non altro, no? Quindi vedete che la spinta c'è, ma non c'è la BCD, non ci sono gli strumenti, non c'è l'arsenale. Non so più viaggiare. Per viaggiare non serve andare fino in Cina, basta andare qua sotto, basta mettersi uno zaino a spalla e camminare, perché quello è viaggiare per molti versi, no? Non prendere sempre l'aereo. Non so quanti di voi sono usciti da una città a piedi. È un'esperienza buffa. Ne vedo uno. Quando mi è successo, due, è una cosa che non ti viene normale, la guardi come dici, ma che succede? Sta, perché noi usciamo sempre dalla città o in macchina, o in aereo, o in treno, o in pullman, mai a piedi. Lasciarsi una città alle spalle è una cosa lunga. Passi per le periferie, passi per le strade, passi per i ponti. Prima di essere andato via, la soffri. Roma quasi non basta un giorno per uscirne, a seconda dei posti dove abiti. Però quello ti dà un po' di prospettiva sullo spazio, quello ti permette di conoscere, non c'è uno spazio noto se non l'hai camminato, credo, per molti versi. E noi camminiamo sempre meno, altro problema pure quello. Quindi capite che il problema, se è vero tutto quello che ci dice la cieca, se è vera tutta questa questione dell'importanza dello spazio e della sua col suo essere connaturato col conoscere, vuol dire che quando noi abbiamo rinunciato a res extensa, abbiamo anche rinunciato a una forma di conoscenza, a molte forme di conoscenza, E il danno e il risultato lo cominciamo a vedere oggi. Perché non è casuale che dopo millenni in cui il territorio bene o male si era mantenuto, per noi sta andando così a scatafascio. Perché noi di quel territorio non sappiamo nulla. Non sappiamo le logiche della pioggia, non sappiamo le consistenze del terreno, magari le sanno gli ingegneri, ma chi se ne frega per certi versi. Quello è un sapere che compete a tutti, non può esserci soltanto, capite? Quello è il problema, quello è un sapere che va diffuso, è uno di quei saperi di cui parlava Giddens probabilmente, di cui vi parlavo la volta scorsa, anche se non credo che lui ce l'abbia inserito, però è il sapere dello spazio che mi permette di abitare, mi permette di sapere dove costruire, come non costruire, eccetera, eccetera. Se non ne so niente, io non so. E se non c'è il noto, non c'è manco l'ignoto, e di conseguenza non c'è il processo cognitivo, siamo incastrati, terribilmente incastrati. Quindi, uno dei punti sui quali vi invito cordialmente a riflettere è questo: abitare e avere rapporti con lo spazio non è soltanto una questione ecologica, è qualcosa che ha a che fare con noi, col nostro modo di vivere, col nostro benessere, con la nostra capacità di esistere qualitativamente in un lasso di tempo, spazio temporale. Capite? E questo è il punto. Allora, se questo è vero, e con questo concludo e passo poi la parola alle vostre altre visitatrici di oggi, se questo è vero, lo spazio può avere delle qualità anche positive, no? Noi casualmente, tra virgolette ovviamente casualmente, ragioniamo di spazio solamente come criminogeno. Avrete sentito tutti gli spazi criminogeni, il modo in cui disporre il bancomat, le strade d'accesso, le piazze non controllate, le telecamere, eccetera, eccetera, eccetera. Perché non possiamo ragionare anche di uno spazio che invece crea socialità? Di uno spazio che non permette il gesto deviante, il gesto criminale? È chiaro che se io diserto le vie della città perché le trasformo semplicemente in arterie, come credo di avervi detto, e quindi sono posti nei quali io passo ma non mi fermo mai, sono spazi vuoti, spazi morti, spazi che aspettano qualcuno e quindi vengono occupati, chiaramente. Come i centri storici, no? Perugia è diventata una specie di giungla la notte. E chissà perché, perché non c'è più niente d'aperto, non c'è più niente di vivo, e ci va chi capita lì. Noi abbiamo paura, gli altri no, ci vanno loro. Ma non sono loro i cattivi che occupano lo spazio del centro storico, siamo noi ad averlo abbandonato in prima battuta. Capite? Tutti i posti che noi abbandoniamo, e sono tanti, andate a vedervi le mappe delle città e scoprirete che ci sono interi condomini, interi quartieri nei quali non c'è più niente, perché non servono più, perché erano un'idea, perché c'era una speculazione, tante cose. E tutti quei posti poi diventano chiaramente un ricettacolo di un'altra umanità. Io non sono dell'opinione che siano necessariamente devianti, li stiamo costruendo come devianti noi, con i permessi temporanei, con le legislazioni che funzionano, con i timbri che non funzionano, col fatto che c'è gente che a un certo punto dice: sai che c'è, ma va all'inferno, io lascio perdere, e va a abitare in strada. Sapete quanti sono gli homeless che hanno la laurea, che hanno un mestiere, che hanno una famiglia, che hanno lasciato perdere? Una montagna di gente, perché in questa cultura non si vive bene, questo è il problema. Questa cultura si può sembrare di vivere bene, ma molti non ci stanno bene per niente e quindi lasciano e vanno negli spazi, quelli che i francesi chiamano i terrain vague, no? Le zone grigie, le zone abbandonate, i margini, gli interstizi, sono tutte parole che ricorrono costantemente nella nostra pubblicistica e nel discorso mediatico. Non a caso, perché ce ne sono un'ira di Dio, ce ne sono una montagna, se vi ricordate la zona, no? C'era questo posto piantato da mezzo intorno a un finimondo. Vicoli, palazzi fatiscenti, posti con i camper e via scorrendo. Ecco, questo è il grande problema. Quello spazio, se non lo riscattiamo attraverso un rapporto d'affetto e di cura, continuerà a far proliferare altro che a noi non piacerà assolutamente. È solo uno spazio vivo lo spazio nel quale non viene qualcuno, perché dove vai in un posto dove c'è gente seduta che chiacchiera costantemente, che te guarda male, che si dà in qualche misura si dà manforte, che te controlla? Perché il controllo è anche una questione spontanea, non c'è essere per forza quello con la pistola per controllarti. Uno spazio vivo, uno spazio abitato, è uno spazio dove non allinea il male. Uno spazio abbandonato è uno spazio che invece sembra fatto apposta per il male. Quindi, dal vostro punto di vista, ed è una cosa che cerchiamo di fare, abbiamo fatto un convegno recentemente, se qualcuno di voi c'era, con dei vostri colleghi che hanno anche parlato. Il ragionamento sul rapporto con lo spazio è centrale per un ragionamento sulla sicurezza, perché gran parte della sensazione di insicurezza corrente deriva da un errato modo di rapportarsi con lo spazio, da un modo stupido che non è dannoso solo per lo spazio, ma è dannoso anche per noi, e quindi in qualche misura richiederebbe una profonda revisione e una riappropriazione di tutta una serie di nostre virtù che abbiamo abbandonato agli altri.